una prima introduzione di carattere liturgico, rimanere nell'argomento che ci siamo proposti delle famose pillole liturgiche. Oggi l'oggetto di questa brevissima istruzione è la presentazione di questi segni collegati all'anno della fede. Appunto, vi dicevo di questo anno che oggi comincia anche per noi in parrocchia. Questo anno è stato indetto con una bolla del Papa che è intitolata Porta della Fede. In questa bolla egli ricorda da dove è venuto questo modo di esprimersi, Porta della Fede. Nasce da un testo degli Atti degli Apostoli alla fine del capitolo 14, capitolo che narra delle peregrinazioni di Paolo e Barnaba per tutta l'Asia Minore, l'attuale Turchia, dove loro passano per annunciare il Vangelo. Dopo aver fatto il giro dell'annuncio del Vangelo, ripassano di nuovo per queste comunità per confermare nella fede le comunità che hanno visitato la prima volta, e infine tornano al punto da cui sono partiti, cioè Antiochia di Siria. Oggi si parla molto anche di Siria, e questa Antiochia è una chiesa importantissima perché è il primo luogo in cui i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani. In questa Antiochia di Siria loro raccontano, in questa chiesa, in questa comunità, cioè raccontano che cosa è successo nel loro viaggio missionario. Oggi oltretutto è anche la giornata missionaria mondiale, fra parentesi, e sostanzialmente raccontano una cosa, che si sono accorti che Dio ha aperto una porta di fede per le genti, per i pagani. E questo loro lo dicono con grande stupore, cioè il fatto di essersi accorti che si sono aperte delle porte nel rapporto tra il popolo di Israele e tutti gli altri popoli. E queste porte si sono aperte perché Dio le ha aperte, e quindi ha permesso una comunicazione che prima non era possibile. E quindi si sono aperte tante porte di speranze per tantissima gente. Ecco, questo è un po' lo spunto che ha mosso il Papa a proclamare un atto, un anno della fede. E allora a questa immagine della porta, so che in alcune parrocchie proprio hanno messo una porta, uno stipite per indicare questa visivamente questa immagine, io unirei anche il ricordo del Concilio, perché anche il Concilio fu un avvenimento 50 anni fa, non per nulla coincide l'inizio dell'anno della fede con l'anniversario del Concilio, il 12 ottobre. Anche il Concilio fu un'occasione che viene ricordata come un momento in cui si sono aperte molte porte tra la comunità dei credenti e il mondo intorno a loro, e anche le altre confessioni religiose, anche le altre culture, le altre religioni. Ecco, è stato un momento di grande apertura di porte. Ecco, tutto questo, dice il Papa, è possibile, questa, innanzitutto per grazia, perché è Dio che apre le porte. E poi però si serve Dio di alcuni doni speciali per aprire le porte dei cuori. E questi doni sono la parola di Dio e il battesimo. E allora noi prima abbiamo fatto memoria del battesimo, e a proposito della parola di Dio, il Papa invita ogni comunità a mettere in particolare rilievo il libro dei Vangeli. Quindi per questo qui al centro, sotto il crocifisso, vedete c'è anche un altro leggio, un altro ambone con aperto il nostro evangeliario. Ecco, noi abbiamo aggiunto anche la preghiera del Lume Celeste, che penso quasi tutti ormai conosciate a memoria, perché vogliamo in questo modo chiedere al Signore l'aiuto del suo Spirito, proprio perché queste porte si aprono, le nostre, quelle dei nostri cuori, e poi tutte le porte che noi magari ci sembra di vedere ancora chiuse, tante porte di comunicazione che abbiamo tra genitori e figli, tra marito e moglie, tra fratello e fratello, fratello e sorella, tra chiesa e società. Ecco, sono tantissimi gli ambiti in cui ci sembra ancora che ci siano come dei diaframmi che impediscono una comunicazione libera e intonata da cordialità, dallo scambio di reciproche ricchezze. Ecco, allora in questo il grande agente, il grande soggetto promotore di comunione, di comunicazione, sicuramente lo Spirito Santo. Allora noi faremo così: alla fine di ogni messa sostituiremo la preghiera dopo la comunione con la quale si congeda l'assemblea liturgica con questa preghiera che reciteremo tutti insieme, e dopodiché ci sarà semplicemente gli avvisi soliti e la benedizione, e questo sarà per tutto l'anno della fede. Adesso non siamo sicuri ancora se logisticamente va bene per il luogo in cui ci troviamo lasciare sempre questo cappello lì, forse lo sposteremo da un'altra parte. Comunque questo non costituisce un ostacolo, perché ormai l'abbiamo imparato a memoria, e chi non l'ha imparato lo imparerà appunto insieme, recitandolo con noi. Ecco, chiusa la nostra pillola liturgica con i vari segni. Se poi mi verrà in mente qualche altro aspetto delle istruzioni che ci sono state date, sì, questo lo devo dire. Un altro aspetto, sempre ricordate la porta, le porte, e che noi abbiamo avuto anche attraverso la vicenda del terremoto un'occasione di apertura di molte porte, le porte di tante case, di tanti rapporti con la gente in mezzo alla quale viviamo, ma in particolare qui mi sembra all'apertura di questo anno della fede importante segnalarvi che si aprono di più, tutti voi ne sarete accorti in questi mesi, due porte importanti per noi parrocchia di San Martino. Una è il nostro rapporto con la parrocchia più vicina, che è quella di Crevalcore, e l'altra è il nostro rapporto proprio con la comunità civile di Crevalcore, quindi anche l'istituzione del comune. Noi in queste due direzioni vorremmo quindi sempre più andare, anche quindi facendo insieme cose che magari prima facevamo più da soli, tipo scuola rurale, catechesi degli adulti, incontri che riguardano il rapporto tra la fede, la scienza, la società. Ecco, piano piano, lì neanche tanto piano piano perché i tempi urgono, e vi faremo presente anche tutti i nostri programmi di attività da svolgere insieme con queste realtà. Bene, adesso chiudo proprio e vi dico proprio due parole sui testi di oggi. Avrete notato innanzitutto che il primo e il secondo testo, cioè Isaia e gli Ebrei, sono le prime due letture del Venerdì Santo. Il Venerdì Santo le ascoltiamo in modo più dilatato, sia il testo di Isaia 53 sia la lettera agli Ebrei, perché continua un pochino anche qualche versetto nel capitolo 5, ma sostanzialmente il succo c'è riproposto oggi. Quindi noi ci aspetteremmo, dopo due letture così, il racconto della passione secondo Giovanni, e invece c'è questo strano episodio del dibattito tra Gesù e i suoi discepoli a lui più vicini, e anche il dibattito tra i discepoli e gli altri, e Gesù e tutti i discepoli. Quindi c'è questo triplo passaggio che ci può essere utile un attimo prendere in considerazione. I discepoli Giacomo e Giovanni, due figli di Zebedeo, chiedono a Gesù di poter sedere nella gloria accanto a lui. E giustamente chi ha preparato il foglietto fa notare i versetti che immediatamente precedono il Vangelo di oggi, e credo che sia importante intanto perché così ci collega in un modo continuo alla lettura del Vangelo di Marco che stiamo facendo queste domeniche. Domenica scorsa, vi ricordate, avevamo parlato del Vangelo di Marco, toccando nell'ultima parte il discorso che riguardava i bambini, e, se non sbaglio, era di questo che avevamo parlato, o sbaglio?
Sì, forse.
Posso controllare, non vorrei dire le sciocchezze. Sì, no, i bambini erano prima, era un discorso sul matrimonio, i bambini no. Domenica scorsa c'era tutta la questione della povertà, le ricchezze, l'uomo ricco, no? Ecco. E dopo questo incontro con la relativa istruzione di Gesù, c'è il terzo annunzio della passione, è questo che il foglietto fa notare, in cui Gesù per la terza volta dice quello che gli succederà a Gerusalemme, quindi che sarà catturato, ucciso e risorgerà. E questo terzo racconto è accompagnato nella redazione di Marco anche da alcune note importanti che descrivono lo stato d'animo dei discepoli, cosa che di solito non c'è. Semplicemente Gesù parla, una volta Pietro osa reagire e viene subito represso, ma se no non sappiamo come i discepoli reagiscono a questi annunci. Invece stavolta si dice che erano pieni di sgomento e di paura. Ecco, allora è questo l'ambito, possiamo dire, lo stato d'animo che accompagna i discepoli che stanno camminando con Gesù verso Gerusalemme e che porta quindi probabilmente anche Giacomo e Giovanni a fare questa domanda. Questo ci aiuta anche a non essere troppo così critici, troppo severi nei confronti di Giacomo e Giovanni, perché poi sono un po' traumatizzati e bisogna un po' immedesimarsi in loro. D'altra parte non è difficile, se pensiamo anche noi al fatto che ogni tanto ci accorgiamo che nella vita ci sono anche le sofferenze, le malattie, tante preoccupazioni, la morte, e quindi anche noi spesso siamo colti da sentimenti di sgomento, di paura, perlomeno da preoccupazioni, angustie. Ecco, è questo il terreno sul quale possono anche nascere pensieri quali quelli che vengono manifestati da questi due discepoli. E quindi io tenderei a dire, se non si potrebbe addirittura dire che hanno fatto bene a fare questa domanda, perché di fronte all'annuncio della passione loro chiedono in fondo la gloria, e quindi chiedono qualcosa di legittimo: Signore, e basta parlarci di cose tristi, parlaci anche della tua gloria e facci partecipi anche di questa gloria. Io credo che sia una domanda lecita e buona anche nei nostri momenti più difficili, che chiediamo al Signore di poter sperimentare la sua gloria, perché altrimenti è troppo pesante, rischiamo di abbatterci, di deprimerci. Ecco, questa è la visione più ottimistica, diciamo più benevola nei confronti dell'atteggiamento di questi due. L'altra, un po' meno benevola, è dire, beh, loro per sfuggire a questa necessità della comunione con Gesù nella passione, gli chiedono un posto di onore, gli chiedono un posto di privilegio, di essere in qualche modo tirati fuori da questa condizione sgradevole, di essere messi invece in una condizione migliore. E questo, anche questo però bisogna dire che fa parte della nostra natura, cioè tante volte che noi rispondiamo alla eccessiva pesantezza delle tribolazioni che affrontiamo con dei tentativi che sono maldestri, tuttavia li facciamo, cerchiamo di metterli in atto per in qualche modo distrarci. Io ho per esempio una mia amica che dice: quando è troppo pesante io prendo su e vado alla Coop a fare la spesa e mi compro una cosa bella per me. Cioè, sono dei tentativi umani che mi fanno sorridere, ma non è che con quell'uno risolve il problema della passione del Signore e del portarci la croce, evidentemente. Però dobbiamo guardarli, appunto, credo, anche questi con un animo di benevolenza, perché sono proprio espressioni della nostra umanità, della nostra piccolezza, ecco, il fatto che non riusciamo sempre a reggere. Quindi, il passo così sicuro del Signore Gesù verso Gerusalemme. Ecco, però questo è per Gesù, questo diciamo scambio nel quale lui dice poi anche con molta umiltà, mi ha colpito l'umiltà del Signore, dice, ma guardate, io questa cosa mica ve la posso dare perché non è una mia competenza. È bello questo, è che lui non pensi per il fatto di essere figlio di Dio di avere tutti i poteri e quindi anche di poter fare la spartizione dei posti. Niente, questa è una cosa che riguarda mio padre, quindi mi dispiace, su questo non posso accontentarvi. Però Gesù coglie l'occasione per fare invece un insegnamento a tutti, chiama tutti, anche gli altri che tanto si erano arrabbiati con questi due, e fa il famoso insegnamento sul rapporto tra potere e servizio, in cui dice che per noi assolutamente no, non si può pensare che vada come va normalmente nel mondo. Chi ha un posto di potere nel mondo lo esercita a suo vantaggio. Cioè, è una visione piuttosto anche radicalmente pessimistica dell'uso del potere, proprio sempre deve andare così, che tutti quelli che hanno il potere, che hanno posti di responsabilità, si comportano così. Insomma, in qualche momento ci sembra che effettivamente sia molto diffusa questa piaga dell'abuso del potere, e il Vangelo oggi è un po' su questa linea, però il Signore dice tra voi non è così. Cioè, li aiuta a vedere che in effetti i rapporti che invece ci sono fra loro non sono di questo tipo, e quindi provino a capire qual è la strada nuova in cui lui li ha messi, questa comunità, questa famiglia nuova in cui li ha messi. E la strada nuova è quella del servizio pieno di amore gli uni per gli altri. E con questo ci aiutano anche le altre due letture, ci fanno capire come avviene questo servizio. Nel primo caso, in Isaia, Gesù serve agli uomini, al suo servizio agli uomini, offrendo la sua vita per loro, sostanzialmente il succo del capitolo 53 di Isaia è questo, che questo qui non solo sta male, ma il suo star male riesce a riscattarlo, a farlo diventare un'occasione di servizio, di offerta della vita per gli altri. E il testo degli Ebrei ci dice che Gesù ha fatto questo servizio condividendo il male di tutti, quindi anche lui patendo, anche lui piangendo, anche lui lamentandosi, ecco, in tutto, senza fare peccati, senza ribellarsi, senza trattare male nessuno, senza fare come noi siamo portati a fare. E Gesù ha scelto questa forma del servizio, anche questo è molto importante, una particolarità del servizio molto importante, perché si può servire anche dall'alto, no? Lasciando cadere così con magnanimità il regalo. Invece Gesù ci dice che non è così che si serve dal basso, accanto alle persone che sono in quel momento i destinatari del servizio. Ecco, mi sembra che le due letture ci aiutino a entrare ancora di più nell'insegnamento che oggi il Signore ci dà, l'insegnamento che conosciamo bene e che diventa oggi però non solo un invito a così un'esortazione al servizio di cendevoli, che è sempre opportuna come ricordo, ma diventa anche il modo con cui Gesù ci aiuta a riscattare le nostre depressioni, le nostre fatiche nella tribolazione. E questo è il contesto in cui avviene l'istruzione di Gesù, cioè quanto più a te sembra che le cose ti vadano male e che non ce la fai, allora in questa situazione non sfuggire, ma prova a trasformare questa come occasione per volere ancora più bene alle persone, stare più accanto a loro, perché anche loro stanno male come te, e servirle donando la tua vita, così come ha fatto Gesù sulla croce. Un altro dei segni dell'anno della fede è che dobbiamo cantare il simbolo apostolico, che è la forma breve del credo. Noi questo l'abbiamo già fatto, iniziato da tanti anni, quindi però teniamo conto che anche su questo ci viene ricordato che bisogna farlo con attenzione, con fede, possibilmente, ringraziando il Signore per queste cose belle che ci ha donato, che non ha donato tutti gli uomini, e quindi anche sperando che queste verità possano essere diffuse nel mondo intero.